Spiegato semplice. C'è stato un grande incontro in Svizzera dove si parlava di come fare pace, ma il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha vinto senza nemmeno andarci. Alcuni paesi importanti non hanno voluto firmare un documento alla fine dell'incontro, il che significa che l'Occidente non può fare molto per cambiare la situazione di guerra in Ucraina. Putin ha fatto una proposta di pace molto generosa, ma la NATO ha detto di no. La Russia pensa che il Parlamento ucraino sia l'unico con cui può fare un accordo. Se la proposta di pace non viene accettata, la Russia dice che la prossima volta le condizioni saranno peggiori e che l'Occidente sarà responsabile se ci saranno più combattimenti. Alcune persone in Russia non sono d'accordo con la proposta di Putin e pensano che ci voglia troppo tempo per risolvere i problemi. Dicono che ci vorranno molti anni per togliere le idee cattive e pericolose che alcune persone hanno in Ucraina. Intanto, ci sono persone che vogliono fare attacchi violenti in Russia. Putin non ha parlato di una città importante chiamata Odessa, e se la proposta di pace non funziona, potrebbe diventare un punto molto importante nei piani futuri della Russia. Il primo ministro dell'Ungheria ha detto che la NATO sta pensando di prepararsi di più per la guerra a causa della Russia e della Cina. Inoltre, ci sono stati dei problemi con i soldi della Russia che sono stati bloccati in altri paesi. Il gruppo dei paesi più ricchi, chiamato G7, ha deciso di usare gli interessi di questi soldi per aiutare l'Ucraina, ma in realtà sembra che stiano prendendo i soldi della Russia. Questo piano è molto complicato e potrebbe finire male per l'Europa. Fine spiegato semplice. Pepe Escobar Strategic trattino culture. Sul kabuki della pace in Svizzera è andato in scena e il vincitore è stato Vladimir Putin. Non ha nemmeno dovuto presentarsi. Nessuno dei grandi attori lo ha fatto. Oh, nel caso in cui abbiano inviato i loro emissari, c'è stato un significativo rifiuto a firmare la vacua dichiarazione finale, come nel caso dei membri dei BRICS, Brasile, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica. Senza i BRICS, non c'è assolutamente nulla che l'Occidente collettivo, nel senso di egemone e vassalli assortiti, possa fare per modificare lo scacchiere della guerra per procura in Ucraina. Nel suo discorso attentamente calibrato ai diplomatici e alla leadership del Ministero degli Affari Esteri russo, Putin ha delineato un approccio incredibilmente sobrio e strategico per risolvere il problema dell'Ucraina. Nel contesto del via libera all'escalation dell'egemone, praticamente in atto da diversi mesi, che ha permesso a Kiev di attaccare più in profondità nella Federazione Russa, l'offerta di Putin è stata estremamente generosa. Si tratta di un'offerta diretta all'egemone e all'Occidente collettivo, poiché l'attore in maglietta sudata di Kiev, oltre che illegittimo, è oltremodo irrilevante. Prevedibilmente, la NATO, per bocca della tavola epilettica di legno norvegese, ha già proclamato il suo rifiuto di negoziare, anche quando alcuni membri relativamente svegli della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, hanno iniziato a discutere l'offerta, secondo il presidente della Duma Vyacheslav Volodin. Mosca vede la Verkhovna Rada come l'unica entità legittima in Ucraina, e l'unica con cui sarebbe possibile raggiungere un accordo. Il rappresentante russo alle Nazioni Unite Vasily Nebenzia ha tagliato corto, diplomaticamente, se la generosa proposta verrà rifiutata, la prossima volta le condizioni per l'avvio dei negoziati saranno diverse. E molto più sfavorevoli, secondo il capo della Commissione Difesa della Duma Andrei Kartapolov. Mentre Nebenzia ha sottolineato che, in caso di rifiuto, l'Occidente collettivo si assumerà la piena responsabilità di ulteriori spargimenti di sangue, Kartapolov ha elaborato il quadro generale: il vero obiettivo della Russia è creare un sistema di sicurezza completamente nuovo per lo spazio eurasiatico. E questo, ovviamente, è un anatema per le élite dell'egemone. La visione della sicurezza di Putin per l'Eurasia risale al leggendario discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007. Ora, con la costante avanzata di un nuovo sistema di relazioni internazionali irreversibilmente multinodale, corsivo mio, e multicentrico, il Cremlino preme per una soluzione urgente, vista l'escalation estremamente pericolosa di questi ultimi mesi. Putin ha dovuto ancora una volta ricordare l'ovvio ai sordi, ai muti e ai ciechi, gli appelli a infliggere una sconfitta strategica alla Russia, che possiede il più grande arsenale di armi nucleari, dimostrano l'estremo avventurismo dei politici occidentali. o non capiscono la portata della minaccia che essi stessi hanno creato, o sono semplicemente ossessionati dalla convinzione della propria immunità e della propria esclusività. Entrambe le cose possono trasformarsi in una tragedia. Rimangono sordi, muti e ciechi. Una proposta che non risolve nulla? Negli ambienti informati della Russia si è scatenato un acceso dibattito sulla proposta di Putin. I critici la definiscono una capitolazione, imposta da oligarchi selezionati e da influenti circoli economici, avversi a una quasi guerra è il motto preferito, che continua a rimandare l'inevitabile colpo di grazia. I critici sostengono che la strategia militare è totalmente subordinata alla strategia politica. E questo spiegherebbe i gravi problemi nel Mar Nero e in Transnistria. Il centro di potere politico si rifiuta di conquistare l'obiettivo economico militare numero uno, che è Odessa. Inoltre, le catene di approvvigionamento di armi dell'Ucraina non vengono interrotte in modo adeguato. Il punto critico fondamentale ci vuole troppo tempo. Basta guardare l'esempio di Mariupol. Nel 2014, Mariupol era stata lasciata sotto il controllo di bande nozzi banderiste come parte di un accordo finanziario con Rinat Akhmetov, il proprietario delle industrie Azovstal. Era stato un classico caso di oligarchi e finanzieri che prevalgono sugli obiettivi militari. La generosità di Putin, visibile in quest'ultima offerta di pace, suscita anche un parallelo con quanto accaduto a Daraa in Siria. Anche lì la Russia aveva negoziato quello che all'inizio sembrava un accordo di pace. Eppure Daraa rimane un pasticcio, estremamente violento, con soldati siriani e russi a rischio. La questione si complica, visto che l'attuale proposta si limita a chiedere alla NATO di non insediarsi a Kiev, mentre, allo stesso tempo, a Kiev sarà permesso di avere un esercito, sulla base dei negoziati, abortiti, dell'aprile 2022 a Istanbul. I critici sostengono anche che Putin sembra credere che questa proposta risolverà la guerra. Non è così. Una vera campagna di denazificazione è un affare di decenni, che comprende tutto, dalla smilitarizzazione completa allo sradicamento dei focolai di ideologia estremista. Una vera rivoluzione culturale. L'attuale escalation è già in sintonia con gli ordini impartiti ai messaggeri e agli operativi della rarefatta plutocrazia che dirige realmente lo spettacolo. Le bande nozzi banderiste scateneranno una guerra del terrore all'interno della Russia per anni. Dal territorio ucraino. Proprio come a Idlib, in Siria, che rimane un ambiente favorevole al terrore. Il dossier Odessa, la strategia di Putin potrebbe avere qualcosa che sfugge ai suoi critici. Il suo desiderio di un ritorno alla pace e di ristabilire relazioni solide con Kiev e con l'Occidente deve essere uno stratagemma, perché è il primo a sapere che questo non accadrà. È chiaro che Kiev non cederà volentieri territori, questi dovranno essere conquistati sul campo di battaglia. Inoltre, la NATO non può mettere una firma in calce alla sua umiliazione cosmica, accettando che la Russia ottenga ciò che chiede dal febbraio 2022. Il primo obiettivo di Putin, quello diplomatico, è già stato raggiunto. Ha dimostrato chiaramente alla maggioranza globale di essere aperto a risolvere il dilemma in un'atmosfera serena, mentre la NATO, sconcertata, continua a gridare guerra. Ogni due minuti. L'egemone vuole la guerra? E guerra sarà, fino all'ultimo ucraino. E questo ci porta al dossier di Odessa. Putin, cosa fondamentale, non ha detto nulla su Odessa. Questa è l'ultima occasione per Kiev di tenersi Odessa. Se la proposta di pace verrà definitivamente respinta, Odessa figurerà nella prossima lista delle cose non negoziabili. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ancora una volta, ha fatto centro, Putin è paziente. Chi ha orecchi ascolterà, chi ha cervello capirà. Nessuno deve aspettarsi che in tutto l'Occidente spuntino cervelli funzionanti. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha confermato che la NATO sta pianificando massicce installazioni in Polonia, Romania e Slovacchia per coordinare il trasferimento di armi all'Ucraina. A ciò si aggiunge la tavola epilettica di legno norvegese che afferma che la NATO sta discutendo di portare le proprie armi nucleari ad uno stato di prontezza al combattimento di fronte alla crescente minaccia di Russia e Cina. Ancora una volta il vecchio Stolti svela il gioco. Notate che si tratta della paranoia dell'egemone nei confronti delle due principali minacce esistenziali, l'accoppiata Russia-Cina. Ovvero, i leader dei BRICS che coordinano la spinta verso un mondo multipolare, multinodale, corsivo mio, armonico terminologia di Putin. Rubare denaro russo è legale, poi c'è il palese furto dei beni finanziari russi. Nel corso del loro penoso spettacolo in Puglia, nell'Italia meridionale, il G7, alla presenza dell'illegittimo attore in maglietta sudata, ha concordato di concedere altri 50 miliardi di dollari in prestiti all'Ucraina, finanziati dagli interessi sui beni congelati e, a tutti gli effetti, rubati della Russia. Con una logica impeccabilmente contorta, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, con il taglio di capelli e il guardaroba rinnovato che non andavano di pari passo con il cervello, ha affermato che il G7 non confischerà i beni congelati della Federazione Russa. Stiamo parlando degli interessi che si accumulano nel tempo. Per quanto riguarda le truffe finanziarie, questa è una meraviglia.
In sostanza, il cliente principale, l'egemone, e il suo strumento, l'UE, stanno cercando di mascherare l'effettivo furto dei beni sovrani russi congelati come se si trattasse di una transazione legale. L'UE trasferirà i beni congelati, circa 260 miliardi di dollari, allo Stato di garanzia per il prestito americano.
Questo è il nocciolo della questione, perché solo il reddito derivante da questi beni non sarebbe sufficiente a garantire il prestito. La questione si fa ancora più spinosa. Questi fondi non lasceranno Washington per Kiev, ma resteranno in città a beneficio del complesso industriale militare che sforna altre armi.
Quindi l'UE ruba gli asset, con un pretesto legale inconsistente. Genetiln ha già detto che va bene, e li trasferisce negli Stati Uniti.
Washington sarà immune se tutto andrà male, come andrà. Solo un pazzo potrebbe credere che gli americani concederebbero un prestito consistente a un paese di fatto fallito con un rating del debito sovrano nel baratro.
Il lavoro sporco è affidato agli europei, spetta all'UE cambiare lo status dei beni rubati congelati della Russia e trasformarli in garanzie.
E adesso arriva l'ultima mossa rischiosa. L'intero schema riguarda Euroclear, in Belgio, dove è parcheggiata la maggior quantità di fondi russi. Eppure la decisione su questa truffa di riciclaggio di denaro non è stata presa dal Belgio, e nemmeno dagli eurocrati. Si è trattato di una decisione imposta dall'egemone G7. Il Belgio non fa nemmeno parte del G7.
Eppure, alla fine, sarà la credibilità dell'UE nel suo complesso ad andare in rovina per l'intera maggioranza globale.
E i sordi, i muti e i ciechi, com'è prevedibile, non se ne rendono nemmeno conto. Pepe Escobar Fonte, strategic-culture.sulink, https://2.barra/strategic-culture.sub/news/2024/06/18/EGEMON-ORDERS-EUROPE-BET-ON-WAR-AND-STEER-RUSSIA-MONEY/18,06.2024 scelto e tradotto da Marcus per comedonchisciotte.org. Pepe Escobar, è un analista geopolitico e autore indipendente. Il suo ultimo libro è Raging Twenties. È stato politicamente cancellato da Facebook e Twitter. È possibile seguirlo su telegram.fonte, comedonchisciotte.org.